Italia in controluce.
Oggi è il 27 di ottobre, Italia in controluce, due edizioni quotidiane sulla cronaca italiana. Buongiorno a tutti, buona mattina da Daniele Biacchessi. La prima traccia l'abbiamo girata a Milano e parla di nuove povertà. Alessandra Tedesco.
Francesca, è un nome di fantasia perché la vera protagonista di questa storia preferisce rimanere anonima, ha 53 anni e un figlio a carico. Vive nell'Interland di Milano e lavorava come contabile in una piccola azienda da 3 anni. Nel gennaio 2009 perde il lavoro.
Avevo chiesto un periodo di aspettativa che non mi è stato concesso per motivi familiari, che dovevo assistere una persona. Io non sapevo, l'ho saputo di recente, che comunque quando c'è da assistere un familiare l'INPS dà un periodo di diritto di astensione dal lavoro retribuita.
L'azienda costringe Francesca alle dimissioni e con le dimissioni non si ha diritto al sussidio di disoccupazione.
Sono sopravvissuta con la liquidazione e quei 2 soldi che mi ero messa via nei periodi diciamo in cui lavoravo bene. Praticamente mi sono rivolta alla parrocchia facendo la richiesta del Fondo Famiglia e Lavoro stanziato dall'Arcidiocesi di Milano. Mi hanno dato per 4 mesi 400 euro al mese.
Il Fondo Famiglia e Lavoro è stato creato l'anno scorso per volere dell'Arcivescovo di Milano, proprio per aiutare chi perde il lavoro. I 2/3 dei beneficiari sono operai generici, ma se si considerano solo gli italiani, si scopre che ben l'11% di chi chiede sussidi al fondo fa parte di una fascia medio-alta, come insegnanti e professionisti. Il direttore della Caritas Ambrosiana, Don Roberto D'Avanzo.
Il Fondo Famiglia e Lavoro, quindi la crisi, ha collocato nell'area pericolosa dell'impoverimento una fetta significativa di italiani che fino a ieri non avrebbero mai immaginato di doversi rivolgere ai nostri servizi, ai nostri sportelli. E quindi una fetta significativa che non soltanto, ripeto, fa i conti con l'impoverimento, ma ahimè fa i conti anche con una umiliazione. Uno che non aveva mai dovuto chiedere niente a nessuno, che era stato sempre, che si era permesso anche qualche sfizio, si era permesso persino di accendere un mutuo per avere una casa tutta sua, possiamo ben intuire quale livello di frustrazione e quindi anche di disagio questa cosa porta con sé. A volte credo che non sia stato sufficientemente sottolineato, come dire, la conseguenza, le conseguenze psicologiche che questa crisi ha rappresentato. Chi si rivolgeva tradizionalmente ai nostri centri erano persone, come dire, già abbondantemente abituate a fare i conti con una precarietà. Queste persone, appunto, queste new entry che si sono affacciate ai nostri servizi sono persone non soltanto, appunto, impoverite economicamente, ma anche psicologicamente, con tutte le possibili conseguenze che questo può avere a livello di equilibri familiari.
Alla Caritas, dunque, si rivolgono sempre più persone che fino a qualche tempo prima non avrebbero mai pensato di chiedere un aiuto economico. Una storia esemplare ci viene raccontata da Antonella Albarti, operatrice del centro d'ascolto Caritas di Cantù, in provincia di Como.
Le storie sono tante, però in particolare mi ha colpito una coppia di italiani abbastanza giovani, sui 40 anni, con 2 figli, una ragazza adolescente, un bambino più piccolo, che entrambi sono stati colpiti dal problema della crisi, perché contemporaneamente marito e moglie, il marito è stato licenziato a causa della crisi e anche la moglie, anche lei è rimasta disoccupata. E questa è l'esempio di una famiglia che fino a, diciamo, pochi giorni prima viveva una situazione di normalità, direi quasi di tranquillità, e si è trovata appunto nel baratro.
Italia in controluce.
La nostra camera radiofonica, quella di Italia in Controluce, si sposta ora a Roma ed entra all'interno dell'Auditorium della Musica, il segreto del suo successo. Daniela Binello.
L'Auditorium Parco della Musica di Roma ha compiuto 8 anni, con 500 appuntamenti culturali all'anno, prodotti oppure ospitati in questa importante realtà. La fondazione che gestisce il Parco della Musica ha un budget di 30 milioni di euro all'anno. Come si raggiunge questo risultato? Lo chiediamo a Carlo Fuortes, che è l'amministratore delegato della fondazione.
Noi abbiamo circa 30 milioni di budget complessivi, di questi appunto una decina sono di contributi pubblici e gli altri 20 derivano dalla bigliettazione, derivano dagli sponsor, derivano dalle entrate commerciali, e tutto questo per l'Italia è assolutamente nuovo, perché è molto difficile raggiungere il 70% di autofinanziamento. Questo è un aspetto molto importante, perché autonomia finanziaria e anche autonomia culturale.
Allora lei è l'amministratore delegato più bravo in questo campo, perché quasi tutti gli altri enti hanno detto che i tagli li colpiscono al cuore.
Diciamo che sono forse il più fortunato, nel senso che qual è stata la fortuna? È stata di iniziare questa scommessa 7 anni fa, avendo ben chiare in testa quali erano i problemi, i rischi, le difficoltà già del finanziamento pubblico. Quindi da questo punto di vista diciamo che siamo riusciti a intraprendere una strada che ci metteva in qualche modo al riparo dal finanziamento statale.
Non ricevete finanziamenti statali o del FUS, cioè il Fondo per lo Spettacolo?
Sì, è un modello un po' originale, nel senso che non si basa sul finanziamento pubblico. C'è anche finanziamento pubblico, però non statale, che va a coprire solo il 30%. Crediamo che questo sia un valore possibile, nel senso che tutta l'attività culturale, per esempio, viene prodotta con finanziamenti privati. Questo è un aspetto veramente importante, perché ci dà anche una grande autonomia culturale.
Chi sono gli enti pubblici che vi sostengono?
Sono gli enti locali, è una grande differenza. Noi non abbiamo finanziamenti da parte del Ministero, e quindi i recenti tagli del FUS non ci hanno minimamente toccato. Noi abbiamo invece dei contributi da parte di Regione, Provincia e Comune. Da questo punto di vista credo che sia un modello federale che funziona, perché questi sono enti che sono più vicini all'istituto culturale, ovviamente, perché sono nello stesso territorio, possono controllare la qualità e il valore delle cose che vengono fatte. Quindi da questo punto di vista credo che sia un rapporto più sano, e nel futuro riusciremo a andare avanti senza nessun contraccolpo, nonostante i tagli.
Prima edizione Italia in Controluce, quella delle 6:30. L'archivio di tutte le puntate sul nostro sito radio24.it, Facebook Radio24 Italia in Controluce, Twitter in Controluce, mail controluce@radio24.it. Sono questi i modi per comunicare con noi. Filippo Aureggi ha curato l'editing e il montaggio di questo programma. Torniamo oggi, seconda edizione, 13:30, naturalmente su Radio 24.